E allora andiamo avanti con la nostra trasmissione, con Extra Live. Riprendiamo il discorso dei libri. Questa è in questa stagione è la prima presentazione che facciamo. Parliamo di un libro appena uscito per Arcadia. Arcadia è un editore locale molto attivo, insomma si occupa di tanti temi nell'ambito dell'editoria, e abbiamo qui Massimo Spiga. Ciao Massimo, benvenuto, anzi bentornato, non è la prima volta.
Grazie per avermi qui.
Massimo è l'autore di un libro che contiene una serie di racconti di H.P. Lovecraft, che ai più magari non dirà niente, ma ai grandi appassionati di horror forse dirà moltissimo. Tu non sei qui in veste ovviamente di autore, ma sei qui in veste di traduttore. Allora, innanzitutto diciamo velocissimamente due parole sulla figura, anche un po', io mi sono un po' documentato, caro Sergio. Questo Lovecraft era un signore un po' inquietante, insomma.
Però, dato il genere, non aspetta a crederlo.
Intanto stiamo parlando di uno che è morto nel 1937, quindi insomma dobbiamo tornare un po' indietro negli anni, ma stiamo parlando di quello che un po' è stato un po' il padre, poi in qualche maniera, del genere horror fantasy, insomma come vuoi meglio definirlo tu, moderno.
Beh, Lovecraft ha operato, diciamo, dalla prima guerra mondiale all'inizio della seconda, ed è stato sicuramente un Copernico che ha cambiato il genere, che già esisteva, però aveva, pensiamo a Dracula, esisteva prima di quell'epoca, però ha cambiato completamente sia lo stile di realizzazione che i contenuti, insomma. È stato uno dei primi, per esempio, a togliere i problemi di tipo morale, del bene e del male, dalla narrativa horror. È stato uno dei pionieri che ha creato delle sorte di mockumentary in versione narrativa, ed ha impiegato questa strategia, che poi è quella che abbiamo visto per esempio recentemente in Blair Witch Project, nella letteratura. Prima nessuno aveva tentato di fare cose del genere.
Oh, un personaggio inquietante. C'è da dire che nella sua vita, come spesso capita per, diciamo, i grandi innovatori, i grandi rivoluzionari, o comunque le persone che sono molto eccentriche rispetto al sistema, praticamente ha pubblicato poco e nulla. È stato riscoperto dopo la sua morte.
È riuscito a pubblicare solo un libro un anno prima di morire, che è stato pubblicato da un suo amico, fondamentalmente.
Che poi era un pasticcione, però.
Ed era un pasticcione, ed è riuscito a venderne, credo, 200 copie, però con delle edizioni piene di errori, di battiture, insomma, una cosa terribile.
E a cosa si deve la scoperta invece in grande stile di questo autore?
Ma è rimasto un po' a carburare, tra virgolette, dopo la morte, perché dei suoi amici, che erano tutti scrittori comunque, hanno fondato una casa editrice chiamata Arkham House, che aveva l'esplicito scopo di stampare solo lui, praticamente. Ed è stato un certo successo. Poi negli anni 60 ha iniziato a prendere piede, come insieme alla narrativa fantasy che ha preso piede in quel periodo. Per esempio Tolkien è diventato molto famoso in quegli anni. Certo. E poi da là è stata un'escalation impressionante, per cui adesso esistono centinaia di film tratti dalle sue opere.
Facci qualche esempio di titoli conosciuti magari dal nostro pubblico.
Ma l'esempio più recente, che probabilmente il pubblico conosce, True Detective, che è fondamentalmente una storia lovecraftiana ed è basata testualmente su una delle fonti di Lovecraft, quindi è un gioco tutto all'interno di nerd appassionati.
True Detective bellissimo, peraltro. È uno dei pochi, delle poche serie americane. Io non sono un appassionatissimo di serie, ma questa l'ho beccata dall'inizio e la consiglio vivamente a tutti. Cosa è che rende così di successo il prodotto horror oggi, soprattutto tra i giovani e giovanissimi?
Sinceramente il prodotto horror adesso non è di particolare successo, per come poteva esserlo per esempio negli anni 80.
Si svenano per esempio per
Walking Dead,
cosa, diventano scemi.
Ma fondamentalmente tutte le persone che erano adolescenti negli anni 80 adesso stanno producendo opere d'arte a loro volta, e quindi stanno imponendo una sensibilità che prima era organizzata in una maniera differente. Questo è molto evidente. Quando parliamo di Lovecraft, poi è una sorta di nicchia filosofica, diciamo, dell'horror, che E quello è strano, la cosa strana è che sia così tanto popolare ora che esistano decine di videogame e centinaia di giochi di ruolo basati su di lui, mentre era un autore ostico, era un autore pesante, era un autore pessimista.
Dicevo all'inizio, io mi sono incuriosito soprattutto alla sua biografia, alle sue idee, insomma basta farsi un giro e poi soprattutto basta leggere l'introduzione che tu hai scritto curando questa serie di racconti appunto di Lovecraft. Era un personaggio inquietante perché era razzista, insomma idealizzava un mondo con un'oligarchia che però insomma si doveva preoccupare anche del benessere delle classi inferiori, gli piaceva il fascismo ma anche il socialismo, insomma.
No, la cosa bellissima di Lovecraft è che veramente ormai per i nostri standard è politicamente scorretto da qualsiasi punto di vista lo prendiamo.
Sì, per certi versi anche meglio, però insomma bisogna anche capire i tempi in cui
era straordinariamente razzista ed è riuscito a passare dal fascismo giovanile, diciamo, a un socialismo di tipo staliniano da quando era adulto, che appunto ha proprio evitato la democrazia.
Sì, insomma lui aveva un'utopia oligarchica, non era il solo d'altra parte. Senti, veniamo a te invece, che dunque intanto dobbiamo dire che i racconti, i romanzi di Lovecraft sono stati già tradotti in Italia negli anni 90?
Sì, all'inizio degli anni 90.
Allora qual è la necessità, qual è stata la necessità di ritradurre? Infatti il titolo della tua raccolta è Lovecraft Zero, cioè ricominciamo da zero con una traduzione nuova. Perché questa esigenza di ritradurre quest'autore?
Il problema fondamentale è che le traduzioni che sono state fatte in Italia sono state fatte prima che diventasse veramente un fenomeno di massa, quindi c'è tutta un'eredità pop che si è sviluppata dopo gli anni 90, di cui ovviamente non potevano tenere conto. E un motivo secondario, altrettanto importante, è che fondamentalmente bisogna proporlo a un nuovo pubblico di lettori che è abituato a un linguaggio di tipo diverso. I lettori di adesso magari vedono negativamente, che ne so, i paragrafi che iniziano e non si sa quando finiscono alla Manzoni, diciamo. Quindi abbiamo asciugato il linguaggio, l'ho reso più, insomma, più appetibile, anche perché le tradizioni letterarie si creano creando nuovi lettori.
Che tipo di lettore avevi in mente mentre traducevi questi racconti di Lovecraft?
Ma fondamentalmente il primo punto di riferimento sono stato io stesso, nel senso io vorrei leggere del materiale scritto in questa maniera. Tuttavia mi sono rimasto fedele ai testi originali, soltanto che ho fatto il possibile per sveltirli e abbellirli quando possibile, insomma.
Ho posto che lui comunque anche letto in originale, io non l'ho letto, insomma, ripeto, insomma, mi fido ovviamente di quello che ho letto in giro e che ho letto nel tuo libro, aveva comunque un linguaggio che era, insomma, abbastanza fuori dalla norma, è poco moderno forse.
Ma lui più volte nelle lettere diceva che tutto ciò che è accaduto dopo il 1700 è un incubo orribile, quindi era talmente anacronistico cioè incredibile che Hemingway e lui scrivessero nello stesso periodo, per esempio.
Però Hemingway insomma vabbè, no ma ripeto, è un personaggio curioso, era uno ancora a lutto perché gli americani si erano resi indipendenti dall'Inghilterra.
A lutto, non nel senso riacceso,
a lutto stava in lutto perché si riteneva più un inglese ancora che un americano, però poi sosteneva il New Deal, insomma
come molte persone che erano conservatori prima della Grande Depressione, dopo averla subita in testa, hanno capito che le loro idee non erano molto adatte al loro bene, diciamo.
Quindi, Massimo, da appassionato immagino di Lovecraft, perché non penso che l'approccio sia stato tanto un approccio freddo da traduttore, ma anche ci abbia messo del tuo, raccontaci, senza svelarci ovviamente la trama più di tanto, uno di questi racconti, facci capire di che tipo di storie stiamo parlando.
Ma la più celebre, che si chiama Il richiamo di Cthulhu, è molto interessante anche dal punto di vista strutturale, perché racconta una sorta di apocalisse aliena, però da un caleidoscopio di punti di vista diversi, da finti estratti da giornali o da documenti. Quindi potrebbe un parallelo moderno potrebbe essere World War Z, per esempio, che è costruito sulla stessa
base. Aveva anche un'idea ben precisa degli eventuali alieni, giusto?
Ma lui è partito basandosi sulla scrittura di Poe. quindi era un orrore di tipo psicologico e tradizionale da certi punti di vista. Poi andando avanti ha incamerato tutto quello che era il bagaglio tra virgolette new age dell'epoca, dei teosofi, per cui gli suoi antagonisti sono diventati sempre più bizzarri con il passare del tempo. E parlando dal punto di vista politico, una cosa divertente è che in uno dei suoi ultimi racconti rappresenta la società aliena come una società comunista, appunto, ecco, appunto. E diceva questo è il traguardo ultimo della civiltà.
Va bene, allora ringraziamo Massimo Spiga per esserci venuto a trovare qua in studio. Ricordiamo il titolo del libro dell'editore.
Sì, Lovecraft Zero, traduzione a cura di Massimo Spiga, i migliori racconti in una nuova traduzione per Arcadia Narrativa.
Grazie mille.
Grazie a te Massimo.
E alla prossima.